Ora volevo fargli una domanda invece musicale, perché molte persone, anche di vecchia generazione, volendo nei dischi degli Oxford Collapse, hanno ritrovato un suono che insomma era da un po' di tempo che non si sentiva. Ultimamente magari si cerca, per fare qualcosa di nuovo, di mescolare molte cose, per cui un trio che fa musica indie rock nell'accezione, diciamo, originaria, effettivamente non si sentiva da un po'. Per cui volevo, e siccome la definizione di indie rock è una cosa su cui, insomma, specie ultimamente c'è un po' di confusione, volevo sapere da loro come lo definirebbero e se effettivamente si rifanno a quello indie rock originale. There's many people that after having listened to your records, they sort of like thought about the original indie rock, or at least the original definition of it, like end of the 80s, early 90s music. And I was wondering if that is true in a way, that you are influenced by that period. And also, what's your definition of indie rock? Because nowadays, I mean, everything seems indie and nobody seems to know
Good
what it is.
question, good question. Good question. I think we all came of age, well, most of us came of age in the early to mid 90s, and then, getting into alternative and underground music from like punk rock, and then discovering stuff, especially from well, I think Dan and Adam can talk more about like late 80s, early 90s stuff, especially happening in the UK around that time. I think they really like that stuff more than I got into that later. But I don't know. You guys want to talk?
But I would say, well, I would say we did kind of, when we were developing our sound, we were listening to a lot of college rock from the early to mid 80s. We were just listening to, I grew up listening to a lot of REM and kind of got really, we really got into that kind of early to mid 80s college rock sound, like Husker Du, the Minutemen. Listening to that, which is, then we realized we don't want to kind of carbon copy it, but make it our own a little bit.
Be
Which,
inspired by it, but
yeah,
not
it's
emulate
not a rote
and
copy as much as it
homage.
is just exactly another homage.
Exactly.
And as to the definition of indie rock, today I think, yeah, it's kind of just a
Doesn't mean anything
trash bin that
anymore.
everything
Yeah.
lumped into it. I think it's it originally it was a sound that
It was supposed to. It was
Dinosaur
originally,
Junior's indie rock.
Yeah,
that's what I think
indie rock originally was just a way to distinguish stuff that wasn't on a major label. And now you see stuff on major labels that's considered indie rock. It doesn't mean anything.
I think it's more in Europe than the States. Indie as an aesthetic. Over here, it's kind of, it doesn't matter about the, I guess like Blur was considered like indie. Indie is something. It doesn't really exist in the States as much. Indie,
Yeah.
It's more of a, here it's more of like a cultural thing. Whereas you think of indie rock in the States was more of a musical thing. Just
But I think at this point, it's pretty much the same in the U.S. too. It's just if you're not a heavy metal band, and you're not hip hop, you must be indie rock. Like that's the only other. Well, how about rock and roll?
Yeah, or you're a Celine Dion fan.
Right. Yeah, exactly.
That's
or,
it.
Yeah.
Mm.
Exactly. Yeah. That's all. Those are the four categories in the US.
Ha
Beh, gli hai fatto una bella domanda. Intanto te lo dico anch'io, anche loro l'hanno detto. Hai fatto una bella domanda tosta. Infatti, li hai messi anche un po' in difficoltà.
E ha cominciato a rispondere Mike, che è il più giovane dei tre, dicendo che comunque effettivamente la loro maturazione, diciamo, musicale è avvenuta nella prima metà degli anni 90, diciamo, approcciandosi alla musica alternativa in generale o comunque di matrice punk rock, diciamo, ed è stato il periodo in cui, insomma, scoprivano il maggior numero di band. Dan e Adam, invece, che sono leggermente più vecchi, sono un po' più ferrati anche sulla musica della fine degli anni 80 e dei primissimi 90, anche proveniente dalla Gran Bretagna, cose che poi Mike evidentemente ha scoperto in seguito, non le ha vissute mentre accadevano, ma le ha ripescate in seguito. Poi appunto hanno spiegato che ascoltavano molto college rock, erano fan di gruppi come REM, Husker Du o Minutemen. Ovviamente quando hanno incominciato a suonare non volevano fare una copia carbone, diciamo, del suono di quei gruppi, ma evidentemente fungevano, diciamo, da ispirazione. E per quanto riguarda invece la definizione di indie rock, sì, effettivamente dicono che al giorno d'oggi è una specie di grande bidone dell'immondizia in cui viene buttato dentro un po' di tutto.
È la famosa modello del Rusco, questo.
Esatto. e secondo loro invece è una cosa che originariamente descriveva un tipo di suono, per cui l'esempio, diciamo, dei quintessenza di gruppi indie rock possono essere considerati per esempio Dinosaur Junior, ed era un modo anche allo stesso tempo per distinguere tutto ciò che usciva magari per le major da quello che usciva per le etichette indipendenti. Al giorno d'oggi effettivamente capita che anche cose che escono per major vengano definite e considerate indie, per cui sono abbastanza tutti e tre d'accordo sul fatto che comunque la definizione indie è diventata più una questione estetica e anche di cultura più che di un genere musicale, mentre all'epoca era invece una parola che definiva anche un genere musicale vero e proprio. Da lì poi dopo è diventata una specie di movimento culturale in un certo senso, perché comunque tutto ciò che non è hip hop o heavy metal o rock and roll, insomma, bene o male viene catalogato come indie.
Parlava anche di una differenza tra Europa e America, sì. Per cui sembra che questa cosa sia in America ancora molto più legata al suono.
Però gli altri hanno detto di no.
Gli altri hanno detto di no, infatti, però insomma c'è un po' di...
No, effettivamente facevo l'esempio dei Blur, che anche loro venivano considerati un gruppo indie, che però magari era una definizione appunto già più allargata, evidentemente, perché i Blur erano un gruppo enorme comunque, per cui, e per di più su major, per cui... Insomma.
No, beh, certo. Beh, ma è effettivamente un bel ginepraio, come si usa dire, questa definizione. Io sono curioso di chiedere notizie di un brano che è piuttosto particolare all'interno di Beats, che si chiama A Wedding, se non sbaglio, visto che è un brano fatto tutto con un violoncello, se non ho sentito male. Te lo ricordi tu? Ne vogliamo ascoltare un pezzo?
Boh.
Ah.
Vuoi che guardi il libretto?
No, ce l'ho.
Ma
no,
sicuro ce n'è uno, non mi sembra sia Wedding, sì, quello...
Adesso guardiamo se è Wedding, sì, è lui. No, vediamo un po', dovrebbe essere lui.
Sono quasi sicura.
Se ce lo fanno ascoltare.
Sì.
We are listening to A Wedding, as you probably know, as it is your song. I was wondering about this song. It is, of course, quite different from the others in Beats. It happens to be at the middle of the track list, and I was curious about this kind of hiatus there is between the two sides or the two parts of the record. How does it happen to be this song? In which way it was thought and composed and played?
Hmm.
So the story behind
the story.
A wedding. Yeah.
When we were writing all the songs for this album, we basically spent the summer of 2007 just jamming in our feces encrusted practice space. It forced us to really get inspired, and we had this little guitar and bass duel, just a little jam instrumental that we had recorded, and we would listen back on all of the jams, and we liked this one little thing that we had, but we didn't know what to do with it. And then Dan had the brilliant idea to
I thought it might be a good idea, or a cool idea, to see how it would sound if we had played all the parts on cello. So I like edited it together very crudely, and then we had our friend come in and play the parts, and then I wrote some lyrics to it, and that's pretty much it. And we thought it might just be a throwaway because we had a bunch of songs that we were throwing away, but then we liked it, and we thought it might fit on the record, and we decided to put it on side one. Just, I don't know, it worked with the flow ultimately.
It's the last song on the vinyl. It's the last song on side one, so it kind of...
No, Featherbeds is...
It's not, it's the second to last song.
Yeah.
All right, well then...
penultimate song.
It's your record, guys, please.
We just got the vinyl, so we're not very familiar.
I see.
Yeah.
No, but it was just, I think it's probably more of a polarizing song than anything else on the record, but the way that we think of albums is that you don't just put all your hit singles, string them together. You have an album with a beginning, a middle, and an end, and something like this, I think, helps the flow of the record, and it gives you a little breather from the madness on either side. It just adds another dimension layer, and I think there's nothing wrong with being pretty. Or trying something different.
Yeah, I guess. So you do believe in a kind of going through listening to a record?
Oh, yeah. The record is meant to be listened to.
Journey.
By side.
Yeah, by side.
We think of it as side A, side B.
I see. Okay.
Hanno detto che praticamente, vabbè, nell'estate del 2007 stavano componendo i brani di Beats nella loro sala prove, anche quella piena di feci.
Piena di feci. Devo dire che mentre diceva questo, c'erano gli altri che dicevano: no, non dirlo, non dirlo, non dirlo. Secondo me lui fa i turni di pulizie, gli altri no. Io ho questa impressione.
Per cui, insomma, la situazione di sporcizia in un certo senso gli obbligava ad essere ispirati, e quindi facevano vari inspirati, ho detto no, sì. Ispirati in italiano, e facevano vari jam, fra cui ce n'era uno strumentale fatto con delle chitarre molto breve, un piccolo stacchettino col quale non sapevano bene cosa fare, anche se gli piaceva. A quel punto Dan ha avuto l'idea di utilizzare il violoncello e quindi ha fatto un editing di quel brano abbastanza crudo, e invitando un loro amico che suonasse le parti di violoncello, poi ha creato anche il testo, e alla fine questo brano pensavano che potesse essere un brano che non necessariamente doveva finire sull'album e che potevano anche volendo buttare via, come spesso accade con alcuni brani che nascono in sala prove. Invece alla fine gli piaceva e pensavano che ci stesse bene sul disco. In particolare parlavano, insomma, della sistemazione all'interno del disco, credendo fosse l'ultimo del lato A. In realtà hanno appena ricevuto il vinile, per cui non erano consci del fatto che è il penultimo del lato A. Comunque in un certo senso sta più o meno a metà del disco, e da un certo punto di vista è chiaro che polarizza magari l'attenzione, perché è un brano, una sorta di mosca bianca all'interno del disco, però ci può stare, anche perché ovviamente secondo loro i pezzati più belli, i singoli, diciamo le hit, non vanno messe tutte una dietro l'altra, ma vanno sparse in un certo modo all'interno del disco, perché il disco è un qualcosa che va ascoltato come un fluire, quindi dall'inizio alla fine, o anzi l'ideale sarebbe addirittura l'interruzione fra lato A e lato B, e quindi questa traccia serve anche per prendere un po' fiato nel corso dell'ascolto del disco.
Bene, Giovanni, io sarei per un'ultima domanda, per sapere quali sono stati i dischi che li hanno più colpiti in quest'ultimo anno 2008. È una domanda che mi incuriosisce, considerando appunto anche quello che fanno gli Oxford Collapse. Se tu sei d'accordo e se me
sono
lo permetti,
te lo consento.
Grazie, ancora. Grazie mille. Allora, we got one last question for you guys. Do you have any particular record you listen to very frequently in the last year, even though of 2008, or it was just a kind of rediscover or something like that?
Gift of Screws. Yeah, actually there are a couple of records 2008 that we really liked. I think one of the major ones is this band Frightened Rabbit from Scotland,
yeah,
who we toured with. They put out a record called The Midnight Organ Fight.
Yes.
Which we all kind of fell in love with as we were touring with them. And,
yeah.
And so that record was, we find ourselves listening to that a lot. The new Lindsey Buckingham album, mm-hmm, Gift of Screws, is great. The new Randy Newman album is really good. I don't think we heard any other records in 2008.
Oh, great. So you know them very well, I guess.
Yeah. I'd say those three. Sadly, haven't heard the Flea Foxes record. They're on our label. Everyone loves it, but I don't know. Haven't heard it. That's not true. We did hear it, and we turned it off. We had about six songs. What other records did we like? Oh, D-Wiz.
Oh, yeah.
D-W-I-Z-Z is, mm-hmm, a rapper from Philadelphia.
No, he's not a rapper. He's a producer.
Producer.
He doesn't rap.
Yeah. Okay. He just produces.
Yeah.
Okay.
16-year-old. He's a fantastic producer.
Okay.
Yeah. And that's it.
Okay. Yeah. Beh,
molto... you know what? I should also clarify that I was talking about rat feces in our practice space, not human feces.
Yeah, of course. Yeah. I guess there was a kind of a trouble because I actually imagined that you were the one making the cleaning duties while the other two guys don't. Making the feces, well, I don't know.
That was part of the inspiration.
Yeah, I guess so.
Yeah.
Allora, beh, bei dischi comunque.
Sì, vabbè, ha citato i Frightened Rabbit, che sono un gruppo scozzese con i quali sono stati in tour, per cui ovviamente nel corso del tour si sono innamorati del loro disco, che è Midnight Organ Fight, e tra l'altro sono stati ospiti già di Murato, Frightened Rabbit, l'anno scorso.
E anche di Maps a questo punto.
Esatto. E poi hanno citato Lindsey Buckingham e Randy Newman, dicendo che sostanzialmente questi sono quasi gli unici tre dischi che hanno ascoltato nel corso del 2008. Hanno citato anche Fleet Foxes, che sono sulla loro etichetta, la Sub Pop, ma in un certo senso per scherzo, facendo finta di non averli mai sentiti. Poi dopo hanno detto che in realtà li hanno sentiti, ma hanno spento dopo sei pezzi. E poi hanno citato questo producer di 16 anni che si chiama Di Linetta YZZ, che a quanto pare molto talentuoso, e alla fine ha voluto specificare che le feci nella sala prova erano di ratto o di topo,
esatto,
di pantegana,
non di
non
essere umane,
umano. Esatto.
Bene, bene. Allora, noi ringraziamo gli Oxford Collapse perché saranno questa sera al Locomotive Club. Andate a vederli. Thank you guys for having been here at MAPS.
Thank you.
This and have great. A great gig tonight. We see you tonight.
Cool. Grazie.
Ok,
grazie.
Prego, ragazzi. E ovviamente ringrazio e saluto anche Giovanni Gandolfi, che ha anche i suoi fan che gli scrivono apposta per sentire lui che dice...